Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Gesù vuole stabilire con i suoi amici una relazione che sia il riflesso di quella che lui stesso ha con il Padre. Una relazione di reciproca appartenenza nella fiducia piena, nell'intima comunione. Per esprimere questa intesa profonda, questo rapporto di amicizia, Gesù usa l'immagine del pastore con le sue pecore. Lui le chiama ed essi riconoscono la sua voce, rispondono al suo richiamo e lo seguono. È bellissima questa parola. Il mistero della voce è suggestivo. Pensiamo che fin dal grembo di nostra madre impariamo a riconoscere la sua voce e quella del papà. Dal tono di una voce percepiamo l'amore o il disprezzo, l'affetto o la freddezza. La voce di Gesù è unica. Se impariamo a distinguerla, egli ci guida sulla via della vita, una via che oltrepassa anche l'abisso della morte.
Cari amici, ben trovati a Storie da Chiara Spoletini. Quelle che abbiamo appena ascoltato erano le parole del Santo Padre Francesco pronunciate in Piazza San Pietro durante Regina Coeli del 21 aprile 2013, con le quali egli ricordava che la voce è il mezzo per esprimere intesa profonda, fiducia. Le pecore del gregge riconoscono la voce del pastore, infatti, e rispondono al suo richiamo. Lo seguono perché si fidano di quella voce, si affidano e si fanno muovere dalla voce del pastore. Cari amici, proprio da questa immagine voglio cominciare a raccontarvi una storia facendovi ascoltare proprio la voce di chi di voci ne ha ascoltate tante. Voci che hanno promesso e non mantenuto, voci fredde che hanno negato la speranza. Cari amici, vi invito ad ascoltare attentamente proprio questa voce nella speranza, appunto, che possa anch'essa muovere qualche coscienza. La voce in questione è quella di Lorenzo Torto, un ragazzo di 25 anni, disabile dalla nascita, in cerca di lavoro, che gli viene sempre continuamente negato. È chiaro che stiamo facendo questo discorso in un momento particolare che sta vivendo il nostro paese, durante il quale anche persone normodotate, padri di famiglia, non riescono a trovare lavoro. Però oggi abbiamo deciso di occuparci di quella percentuale di posti di lavoro che le aziende dovrebbero garantire a persone diversamente abili, e lo facciamo appunto attraverso l'esperienza di Lorenzo. Quello che stiamo per ascoltare è l'intervento che lo vede protagonista presso il Parlamento europeo di Bruxelles qualche tempo fa.
Passo alla petizione successiva, quella iscritta al numero 10, presentata dal signor Lorenzo Torto, cittadino italiano, sul diritto dei disabili ad esercitare un'attività lavorativa. Do la parola al firmatario, signor Torto, che è presente per 5 minuti.
La ringrazio, Presidente. Il sottoscritto Torto Lorenzo coglie questa grande opportunità nel ringraziarvi tutti di cuore per l'impegno profuso nella valutazione della mia petizione, che oggi con umile voce personalmente in questa sede vuole spiegare, partendo dal fatto che la disabilità rappresenta una grande risorsa per la nostra Europa, perché ognuno di noi si deve rendere conto di quanta sofferenza i disabili e le loro famiglie affrontano tutti i giorni per vedere garantiti i propri diritti, in una società che a volte non valorizzi il disabile come una risorsa da inserire nel mercato del lavoro, ma come un impedimento dovuto a un pregiudizio che alberga nell'ignoranza di molte persone, tra cui molti imprenditori, che non assumono persone con disabilità. In Italia In Italia la legge 68-99 rappresenta una legge che in realtà non obbliga il datore di lavoro ad assumere una persona con disabilità, perché in periodi di crisi un'azienda in difficoltà economica attua la sospensione degli obblighi di assunzione dei disabili. In un altro caso ancora più grave, in molte aziende che non vogliono al loro interno persone disabili si paga una misera multa e questa multa funge da giustificazione, da alibi per non assumere i disabili da parte degli imprenditori. La frase ricorrente per chi cerca lavoro è questa: le faremo sapere. La frase poco incoraggiante per un disoccupato diventa micidiale per un disabile. È vero come le questioni affrontate da me siano di competenza esclusiva del rispettivo Stato membro, in questo caso l'Italia, ma tengo in questa sede a sottolineare con forza e determinazione, alla luce dei dati esposti, che miei illustrissimi membri, tutti noi nella nostra vita abbiamo il dovere, non solo istituzionale ma soprattutto morale, di salvaguardare e tutelare i diritti dei disabili e delle loro famiglie che lottano tutti i giorni contro l'indifferenza e l'ingiustizia quotidiana, perché il dolore che si prova a vivere sulla propria esistenza di chi vive su una sedia a rotelle non si può spiegare.
Quello che abbiamo appena ascoltato era l'intervento presso il Parlamento europeo di Bruxelles di Lorenzo Torto, un ragazzo di 25 anni, disabile dalla nascita, in cerca di lavoro, che gli viene sempre continuamente negato. Lorenzo è con noi in collegamento telefonico da Chieti, e lo saluto e voglio chiedergli immediatamente che cosa è successo dopo la sua presenza al Parlamento europeo. Io so che Lorenzo tu ti sei rivolto a diverse persone, a molte istituzioni prima di arrivare al Parlamento. Che cosa ti ha fatto dire basta, no, adesso vado proprio lì?
Allora, si è arrivati al Parlamento europeo perché in Italia la legge 68 del 99, che prevede solo in linea teorica che un disabile si inserisca nel mercato del lavoro, l'obbligo da parte dell'imprenditore di inserire un disabile nella propria azienda, non esiste, perché questa direttiva europea, la 2000/78, non è stata mai recepita. Non c'è stata la volontà da parte di questo Stato membro di porre rimedio ad un problema serio, perché ce ne sono tante persone che soffrono e vivono in una situazione angosciante per tutti, perché quando si arriva a capire che questa legge 68-99 non funziona, in Italia ho provato diverse strade. Ho fatto fare persino delle interrogazioni al Senato della Repubblica chiedendo per quale motivo questa direttiva non veniva applicata e non ho avuto mai risposte. Sono arrivato in Europa portando la mia umile voce da piccolo cittadino nel dire: cercate di dare una mano a chi soffre, perché le liste che prevedono le persone che sono iscritte sono enorme,
al collocamento obbligatorio sì. Sono 750.000,
sì,
hai,
sì,
detto,
sì. Sono 750.000 e credo che sia un numero crescente di giorno in giorno.
Dopo giorno. Senti, ma sei soddisfatto di come è andata al Parlamento, oppure cosa ti è stato detto effettivamente?
Allora, al Parlamento mi è stato detto che scrivono sia allo Stato membro, in questo caso l'Italia,
sì,
che alla Corte di Giustizia per chiedere un'accelerazione dei tempi per la definizione di questo procedimento di infrazione. Ma il fatto è questo: la mia più grande paura, questo procedimento di infrazione va avanti è iniziato dal 2006, adesso siamo nel 2013 e non ancora si è definito nulla. Il mio più grande augurio che si definisca, e soprattutto che chi soffre non venga lasciato solo. Cioè, non si può dire c'è l'obbligo. L'obbligo non c'è perché c'è la mancanza, questa direttiva non è stata mai applicata. Chi soffre, come soffro io, come soffrono tanti disabili, non solo soffre il disabile in sé per sé, soffre la famiglia, soffrono tante persone che tutti i giorni ci aiutano a combattere contro le discriminazioni che dobbiamo subire giorno per giorno, sia nel lavoro che in tante altre tematiche. Nell'Unione Europea, un ministro francese, adesso non ricordo il nome, un delegato che stava, ha detto semplicemente: non si tratta di elemosina, ma si tratta dell'applicazione di un diritto.
Ma io non so cosa che noi possiamo fare da parte della nostra commissione per attivare un po' la Corte di Lussemburgo, perché è intollerabile su un punto che non è un tema che esige molte indagini, come detto dalla commissione e dal petente. Tutto è chiaro, l'Italia non sta rispettando nel modo dovuto un impegno che si è assunta nella direttiva. Non stiamo parlando, non so, di carità che si fa nei confronti di qualcuno, no, dar lavoro a qualcuno che è in grado di svolgere in modo efficace un lavoro. Ecco, e dunque io credo che, signora, dovremmo forse inviare una lettera. Dunque, rivolgici innanzitutto alla Corte di Lussemburgo affinché acceleri le tappe, perché è un punto che riguarda, che ci riguarda molto da vicino.
Nessuno deve credere, qua, la direttiva non è che ti, la direttiva parla chiaro, dice bisogna...
Cioè l'obbligo da parte delle aziende di assumere, sì, cioè un numero di disabili, ma che deve essere assunto, qualora lo richiedessero.
La legge 68 del 99 ha molte lacune. Una di queste è che in periodi di crisi come adesso, è vero che c'è crisi, ma alcune aziende ne approfittano, diventa un alibi, una giustificazione per non assumere disabili.
Certo, più facile.
Ti dice. C'è la sospensione dell'obbligo di assunzione e quindi non assume disabili.
Qual è la tua esperienza? Che tipo di richieste hai fatto? A chi di lavoro e che cosa ti è stato detto?
Guardi, io ne ho fatte tante di richieste di lavoro e quant'altro, e ho notato, per esempio, ai centri per l'impiego, se lei vede ci sono lavori come gruista, come saldatore, lavori che una persona disabile non può fare. C'è un mercato del lavoro che non valuta la persona in quanto tale, non c'è la valorizzazione del disabile, cioè c'è una mancanza culturale in fondo a questa situazione.
Cioè viene detto non sei in grado di fare questo lavoro, ma non si effettua neanche magari un'indagine su che tipo di lavoro potrebbe fare la persona che fa la richiesta.
No, non si effettua.
Perché per esempio lavori come centralinisti, segretari, cioè voglio
no,
dire...
No, non si effettua nessuna indagine, perché, dico questo, non tutti vanno per esempio a prendere le persone tramite i centri per l'impiego. Io azienda non lo prendo, posso anche scegliere di non andare al centro per l'impiego, ex ufficio di collocamento, a prendere un disabile, vado a queste agenzie di somministrazione lavoro, aggiro la norma, perché posso aggirare la norma e non assumo un diversamente abile. Cioè la legge 68 del 99 in realtà non impone nessun obbligo, perché uno, se non lo vuole una persona disabile all'interno, all'organigramma della sua azienda, può fare a meno anche di assumere.
Può pagare una multa e levarsi il problema.
Che fa ridere proprio e può andare avanti.
Tu ti fai portavoce di tante persone che sono nella tua situazione. Che cosa vuoi dire a loro? Perché ora sei una voce,
sì,
ma le altre?
Il mio più grande augurio, e ho il terrore che la mia umile voce cada nel vuoto, perché non è la vittoria di Tortolorenzo, non lo sarà mai. Io spero che sia la vittoria di tanti, che per la prima volta in Italia, in un paese democratico, questa direttiva venga applicata, perché la sofferenza di chi vive su una sedia a rotelle, o quantomeno di chi ha una disabilità, è una sofferenza che non si può spiegare. Apportiamo un dolore enorme dentro, e mi auguro veramente che chi ha potere cambi questa situazione, ma per tutti. Io mi sono fatto portavoce e devo dire la verità, andare a Bruxelles per me è stato un sacrificio enorme, ma l'ho fatto con la consapevolezza di fare qualcosa di buono per tutti. Questo è il messaggio che voglio dare, e ringrazio voi che mi state dando la possibilità di trasmettere questo pensiero. È il messaggio che voglio infondere, coraggio e forza a tutti quanti, a tutti i disabili, a tutte le loro famiglie, perché non si può tollerare che un procedimento di infrazione dal 2006, aperto nel 2006, nel 2013 sia ancora attivo. Che senso ha portare avanti un procedimento di infrazione per tutto questo tempo?
Senti, e tu adesso sei scoraggiato, sei invogliato ancora di più a continuare. Che cosa pensi di fare? Come pensi di...
Io credo questo. Non bisogna mai gettare la spugna né tantomeno sentirsi solo, perché a questo punta, chi il potere a volte punta all'indifferenza più totale. E forse nel tempo l'ho capito io, ma penso che l'hanno capito in tanti. Chi ha potere non ama che si parli di queste situazioni, perché sono situazioni che colpiscono tante persone con disabilità e tante famiglie, ma è un problema che colpisce tanti e io non mollo, nel senso non ne ho la voglia di dare la soddisfazione a queste persone che hanno il potere di cambiare la situazione e purtroppo non lo cambiano e quindi portano avanti ancora la sofferenza di tante persone. Devo essere sincero. Ogni tanto uno si scoraggia e dice ma com'è possibile che si continui con il silenzio, con l'indifferenza? Si continua con il silenzio e con l'indifferenza perché questa è la volontà di chi vuole che si continui così.
Ma chi non... ha il potere di cambiare, il di potere aggiustare di cambiare, le cose, non
guarda,
lo fa.
Io penso che la mia piccola voce non è che cambia, la storia purtroppo non si cambia, ma si cambia con i piccoli gesti. Spero che il mio piccolo gesto o il gesto di tante altre persone cambi il corso degli eventi.
Incoraggi soprattutto i tanti ad appoggiarti, a sostenerti.
Quello che ho fatto io è fatto per tante persone, deve incoraggiare tante altre persone, perché io adesso ho la forza, ma un giorno non avrò più la forza di lottare e quindi queste mie umili parole devono incoraggiare certamente gli altri. Questo è un messaggio per gli altri, non per me, perché purtroppo ognuno si deve rendere conto che il tempo nostro, il tempo di chi soffre, non è il tempo delle istituzioni. Il tempo di chi ha una disabilità addosso è un tempo molto ridotto, non è gli anni classici che ci mette un'istituzione a decidere la vita altrui. E questo è un male, perché i tempi istituzionali sono tempi abnormi. I tempi di una persona che soffre non sono così lunghi e forti, insomma.
Che cosa ti viene risposto quando ti proponi per un lavoro che tu sai di poter fare?
C'è un'indifferenza, c'è un pregiudizio di fondo, perché appena ti vedono su una sedia dicono non c'è posto, non c'è quella volontà di inserire, ma lo vedo io, si vede tutti i giorni, si vede dai centri di collocamento ancora pieni di nominativi che aumentano giorno per giorno, si vede dalla cultura, dalla mentalità dell'individuo. Non abbiamo la cultura per aprire le braccia a persone disabili che devono essere le gemme preziose del nostro paese. Noi abbiamo un grosso difetto culturale, non siamo ancora in grado di accettare la persona disabile come pilastro fondante del nostro paese. No? Non c'è la volontà di questo cambiamento. Ma perché non c'è la volontà? Perché non ci sono state misure adeguate affinché questo cambiamento porti ad un punto giusto. Dico questo perché se un disabile trova lavoro, si crea un futuro, un domani, quando non ci saranno più i genitori, dice si è creato,
è
in grado di mantenersi, di crearsi una vita. Facciamo il caso, tra virgolette, no, non trova lavoro, rimane disoccupato, o l'ha cercato, o viene licenziato, perché accade, questo rimane a casa e si continua così, si continua nel dire questo non avrà futuro. Quante persone disabili sono i genitori... non sanno, sono dentro casa, non escono, demoralizzati da questo sistema che a volte ti umilia, perché cerca oggi, cerca domani, non trovi risultati, è ovvio che uno sta dentro casa. È questo che a questo si punta, non si punta a valorizzare il disabile, si punta a distruggerlo, a non a distruggerlo, ad annientarlo psicologicamente, perché arrivato ad un certo punto, quando non trovi risultati, questo accade. Come si fa a costruire un futuro? Come si fa a costruire una famiglia? Non si fa, cioè, non credo che siamo arrivati ad un punto tale da capire il valore del disabile in quanto non ci sia, non l'abbiamo capito. Non l'abbiamo capito, ma non credo, non solo questo. Un domani come farà? Se quello non trova lavoro o non si riesce a inserire, prendiamo per esempio, facciamo un esempio, un disabile che ha problemi psichici, che deve essere un po' più accompagnato. Come farà un domani senza genitori, senza quei familiari che aiutano me, che aiutano tante altre persone? Come si fa? Uno Stato è come un padre che si dimentica del proprio figlio, così è uno Stato, il nostro Stato democratico si dimentica di noi, ma lo fa con azioni concrete, non è che appunto si fa abbandonandolo al proprio destino.
Senti, Lorenzo, ho letto sulla tua pagina Facebook che tu ricerchi frasi, pensieri, scrivi molto. Qual è la parola chiave delle tue giornate in questo periodo?
Guarda, la parola chiave delle mie giornate è speriamo. Un pensiero che mi ricorre spesso in quest'ultimo giorno. Speriamo che con il tempo qualcosa cambi. Cambi per tutti e cambi soprattutto per chi ha problemi come me. Questo è il pensiero più grande. E mi auguro che queste parole non cadino nel vuoto. Questo è il mio più grande pensiero. Può essere un pensiero stupido, perché però penso che sia il pensiero che racchiude sofferenze di molti. Non è che le nostre giornate non sono belle, non belle, nel senso che chi soffre sa il dolore che vive ogni giorno, perché non sono giornate tanto belle, ma nella sofferenza si trova la forza, il coraggio e la determinazione di guardare avanti con occhi sinceri e puliti, fino a quando avremo la forza di lottare, come spero lotto io nel mio piccolo, spero che lo facciano in tanti, perché questa è la volontà che bisogna dare a tutti.
Lorenzo, purtroppo ti devo salutare perché il tempo a disposizione finisce qui.
Io ti ringrazio di cuore, ringrazio a voi che siete stati molto gentili.
Grazie a te.
Mi avete dato voce, non tutti lo fanno e siete stati gli unici a capire il problema. Vi ringrazio di cuore.
Grazie a te, Lorenzo.
Inoltre,
confermarlo, noi conosciamo tutti dei disabili che lavorano qua e dunque noi dobbiamo esprimere la nostra soddisfazione ufficialmente della Procuratoria,
è un elemento molto molto rilevante e decidente. Quindi sicuramente come suggerito. La parola al firmatario per un minuto per la replica.
Vi ringrazio tutti, io mi auguro solamente di cuore che chi soffre come me e tante altre persone che vivono nel silenzio, perché ci sono persone che purtroppo non possono esprimere, come oggi io ho avuto la fortuna di venire in mezzo a voi e di rappresentare una realtà agghiacciante, questa mia umile voce va ad aiutare quelle tante persone che purtroppo non ce la fanno, quelle tante famiglie lasciate sole, e quindi non si può affermare è lo Stato membro per tutto questo tempo ha latitato, e quindi io vi invito calorosamente ad essere i custodi, ma non per me, perché io sono un piccolo uomo, ma per tanti disabili che hanno bisogno del vostro aiuto. Voi avete il potere per cambiare questa situazione, e siccome io nella mia piccola vita spero di aver fatto qualcosa di buono, e vi chiedo a voi di essere i custodi di queste mie umili parole affinché si possa cambiare, non dico la storia perché la storia non si cambia, la storia si cambia con i piccoli gesti, uno Stato membro. Quando lo Stato membro non è in grado, qualcuno gli deve dire, caro giovanotto, vedi quello che devi fare. È come un padre di famiglia che dice al proprio figlio, adesso ti stai comportando male, torna al gregge. Questa è una grande famiglia e l'Europa per tutti noi deve rappresentare una grande famiglia, custodi di quei valori e di quella forza che ci devono contraddistinguere sempre e dovunque. Questa deve essere soprattutto la casa per chi soffre, ma non perché soffro io, perché soffrono in tanti, e dobbiamo essere una forza per tutti.